sia allo studio tutto quello che occorrerà fare per cercare di trasformare questa tregua in un percorso reale verso la pace, la ricostruzione e per riprendere una vita normale, costruire due stati, fare in modo che due popoli possano convivere in pace nel futuro. Sarà un lavoro lunghissimo, enorme, in cui la comunità internazionale tutta deve fare la sua parte e l'Italia l'ha sempre fatta la sua parte.
Questa è la voce del ministro della difesa Guido Crosetto, con la quale abbiamo deciso di così aprire questa puntata per raccontare una settimana che da più parti viene definita storica nel conflitto in Medio Oriente. Riflettori puntati a questo punto sulla firma domani in Egitto dell'accordo di pace. Ci sarà anche Giorgia Meloni e l'Italia si dice pronta a fare la propria parte, con la disponibilità a mandare militari per una missione di pace. Credete in questa tregua? Dove ci porterà? E pensate sia merito del presidente americano Trump, oppure ci sono altri fattori? Allo 02 25 15 15 come ogni domenica le vostre telefonate protagoniste. Subito a Roma Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, ben trovato, buon lavoro.
Grazie anche a voi, buon lavoro, buona domenica.
Barbara Sala, Milano, ciao Barbara.
Rieccoti, Enrico Galletti, buongiorno e benvenuto.
Grazie ai nostri registi, a Più Ingegno Gigi Resta a Milano, a Andy Ceccarelli a Roma, Max Vigiani che coordina i vostri contributi dalla redazione, come detto allo 02 25 15 15. Partiamo.
Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore? Come non fosse mai stato amore. Credono in una data stupida e che poi cancellare curi, ma non sanno c'è chi non ha un cuore o chi lo usa senza una ragione. Non capisco se rincorrersi ancora fa bene in fondo, che quanto è bella una fine senza regole. Per ripararsi poi ritornano, che ne è stato poi del nostro amore? Forse è solo un'allucinazione. Mi sentivo poi così stupido, era amore o no, ero lucido. Ti ho incontrato in fondo quella notte, forse è il diavolo che mi conosce. Quanto è bella una vita.
Senza una stupida storia. Achille Lauro, uno dei giudici di X Factor, per aprire l'indignato speciale di questa domenica 12 ottobre.
Allora, tanti messaggi al 378-378-1025 che arrivano. È merito di Trump, non è merito di Trump. Partiamo con le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poi Davide e Andrea un punto su questa svolta, così la possiamo definire, arrivata in settimana, anche per capire insomma dove potrà portarci. Sentiamo Meloni che domani andrà in Egitto per la firma.
Hamas firma, tu dici avrà firmato perché aveva paura di un altro sciopero generale della CGIL. Ma ragazzi, Hamas e Israele non firmano né per gli scioperi generali di Landini né per Francesca Albanese che sta lì a insultare la senatrice Segre e neanche per Greta Thunberg con la flottiglia, parliamoci chiaro, ok? Il problema è che c'è una persona che bisogna ringraziare e non è né Greta Thunberg né Landini né Francesca Albanese, si chiama Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, repubblicano, in linea con i presidenti repubblicani degli Stati Uniti d'America che solitamente la pace la portano e la guerra non la creano. A differenza di quello che accade in altri casi.
Insomma, Andrea, vengo da te. Meloni dice: abbiamo fatto la flottiglia, avete fatto la flottiglia, avete riempito le piazze, ma ciò che è servito davvero è stata l'azione di Trump e tutto il resto è stato un contorno non rilevante. Che ne pensi?
No, io penso che ci si dimentica. Sono stati anche molto abili loro stessi ad andare sotto traccia. Il ruolo fondamentale del Qatar, perché il Qatar, che è strapieno di soldi, ma molto strapieno di soldi, è intervenuto in modo massiccio e determinante, facendo presente ai guerriglieri di Hamas che lui ha finanziato e probabilmente finanzia e finanzierà ancora, che la misura era colma e che bisognava comunque trovare una soluzione. Non dimentichiamoci poi, quando si parla di ricostruzione eccetera, che il Qatar avrà un ruolo fondamentale. Il Qatar è uno dei paesi con la più alta capacità di organizzazione immobiliare, basta vedere dove siete voi, Milano, no? Quindi sì, Trump è fondamentale, è il presidente della più importante e grande potenza militare economica del mondo, che piaccia o non piaccia è così. L'unica cosa, ecco, una cosa sulla quale concordo è sul fatto che purtroppo la storia ci ha insegnato che John Fitzgerald Kennedy, tanto amato da molta parte della sinistra italiana, ha iniziato la guerra nel Vietnam, che è stata finita da Nixon, repubblicano, e da Henry Kissinger, al quale poi andò il premio Nobel per la pace.
Davide.
Ma intanto bisogna cercare di resistere alla tentazione di piegare tutto a un ragionamento in dialetto e quindi tutto concentrato sull'Italia, sulle manifestazioni che abbiamo visto molto molto partecipate, anche per certi aspetti dal mio punto di vista anche molto sbagliate, ma diciamo, molto indubbiamente spontaneamente partecipate. Landini non c'entra quasi niente, la CGIL non c'entrano quasi niente, hanno cercato di cavalcare un fenomeno ma non ci sono neanche riusciti. Poi sai, sul Medio Oriente ho l'impressione che anche le parole della Presidente del Consiglio c'è qualche confusione storica, perché l'ultima pace, questo è quello che si firma in Egitto, è l'apertura di un processo che dovrà portare alla pace, ma l'ultima pace che si è firmata a Camp David ed era presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton. Certo. Quella precedente, perché purtroppo se ne sono firmate tante di pace, quella precedente era presidente Jimmy Carter, tutti e due democratici, quindi diciamo, cerchiamo di non inanellare cose di propaganda senza... La questione è questa, questo tipo di accordo, diciamo, al momento è sicuramente una tregua. La tregua porta con sé due cose. Una è già successa, cioè il cessate il fuoco israeliano. L'altra deve ancora succedere, ma dovrebbe succedere questa notte o alle prime luci del mattino di domani, ed è la restituzione degli ostaggi. La quale restituzione degli ostaggi, attenzione, non è come il cessate il fuoco israeliano, cioè in virtù del fatto che ci abbiamo fatto un accordo, punto. No, c'è una restituzione anche di molti prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. E vorrei ricordare a tutti che l'ideatore del 7 ottobre 23, e quindi l'iniziatore di questa guerra, Yahya Sinwar, era uno dei detenuti in Israele per terrorismo, per omicidio, per cosa che sicuramente prima che l'ammazzassero era un terrorista, un assassino, e fu liberato per negoziando lo scambio con un giovane militare israeliano. Quindi sono questioni piuttosto delicate. Comunque i due passaggi sono assicurati, questi si sono realizzati e non è poco. E su questi due passaggi non c'è alcun dubbio che l'investimento fatto dalla Casa Bianca, quindi dal Presidente degli Stati Uniti d'America, sia stato determinante. Non è stata però l'unica cosa, perché attenzione, ha pesato uno il fatto che Israele sia andato a colpire in Iran e quindi l'abbassare un po', almeno temporaneamente, non visto che se fosse per sempre sarei felice, nella cresta della dittatura teocratica iraniana. Due, il fatto che Putin sia stato buttato fuori dalla Siria e quindi il cambio di regime siriano. Poi cosa succederà nella Siria? Il predecessore Assad era certamente un macellaio. Questo, l'attuale, che peraltro ha due nomi, quindi insomma, ognuno si può scegliere quello che gli pare, e l'attuale governante insomma è uno che faceva lo jihadista, il tagliagole, quindi adesso vediamo. Però in questo momento il peso della Russia in quell'area è inferiore. E terzo, il paese capitale mondiale del doppio gioco, cioè il Qatar, si è visto colpire all'interno. E qualcuno tende a dimenticare che dopo il bombardamento israeliano a Doha, cioè capitale del Qatar, gli Stati Uniti e la Casa Bianca è intervenuta dicendo: il prossimo che si avvicina al Qatar se la vede direttamente con noi, perché noi proteggiamo questo paese, che è il paese che finanziava Hamas. Quel mondo e quella storia è un po' più complessa di come si spera di ridurla anche a scopi di propaganda. Quindi, e chiudo, il tema è: la tregua c'è. Questo porta alla pace? Per arrivare alla pace bisogna mettere nel conto, da una parte, la legittimità e la certezza della sicurezza dello Stato di Israele, cosa che i jihadisti e fondamentalisti e quelli di Hamas hanno sempre negato recisamente, e dall'altra parte mettere nel conto un percorso che porta, l'ho ricordato il ministro Crosetto proprio all'inizio della frase che voi avevate estrapolato, che porta allo Stato palestinese, cosa che questa maggioranza politica in Israele ha sempre escluso. Ed il cammino non sarà proprio liscio.
E del resto, insomma, il piano di Trump era fatto di 20 punti, se ne concretizzano, esatto, alcuni, ma ne restano 4 altri.
Infatti,
20. Incompiuti il disarmo di Hamas, la governance futura, esatto, di Gaza, insomma, ma poi ci andremo anche a parlare del futuro. Cominciamo con le vostre telefonate, ovviamente, no?
0225 1515, Guido, benvenuto.
Benvenuto, buona giornata. Devo dire subito buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Però ascoltavo la disanima del dottor Giacalone, praticamente ha quasi detto tutto quello che volevo dire io. D'altra parte, il dottor...
Però questa cosa è preoccupante, Guido,
Soprattutto per lei.
No, però, comunque, per rispondere alla domanda del dottor Galletti, sì, l'intervento degli USA è stato determinante. Questo è indubbio, perché gli Stati Uniti sono lo Stato che permette a Israele di esistere in quella regione di Medio Oriente, circondata da arabi e musulmani. Ma come specificato, mi dispiace ripeterlo, ma lo volevo, l'attacco di Israele a Doha ha fatto cambiare pesantemente nell'amministrazione americana il giudizio di Israele, che gli ha imposto di smetterla. Perché?
Certo, è cambiato l'approccio, dici, no? Nei confronti di Netanyahu, scusami, raccontiamolo agli ascoltatori. Scusami,
la guerra contro Israele sarebbe stato devastante per il Medio Oriente.
Guido, ci senti?
La pace in Medio Oriente ci sarà solo quando ci sarà la pace tra sciiti e sunniti, Iran e Arabia Saudita.
Guido, senti Enrico che aveva una domanda per te.
No, solo per chiarire che è cambiato l'atteggiamento, quello è stato un po' uno spartiacque, lo ricordava Davide, l'hai ricordato tu, l'atteggiamento di Trump nei confronti di Netanyahu, che è stato costretto a scusarsi, no, per quelle azioni.
Esatto.
Però dicevi, la pace vera si concretizzerà?
Si concretizzerà quando sunniti e sciiti non continueranno a farsi la guerra, perché lì l'attento, o perlomeno il capostipite e la guerra fra, non in diretta, fra Arabia Saudita e Iran. Solo fermando quel fuoco lì il Medio Oriente si placherà.
Davide, no, rispondi a questa cosa.
In maniera indiretta ci sarà sempre una tensione che pagheremo, tra virgolette, più o meno in maniera economica.
Sono solo 1600 anni che vanno avanti, auguri, quindi credo che insomma forse... Quella fuori portata, la questione dei sunniti e degli sciiti. Però si attenzione nell'inquadrare storicamente le cose. Israele è stato sempre molto vicino anche all'Unione Sovietica.
Come no?
E alla Russia.
Sì, esatto.
È il primo paese, se non ricordo male, il primo paese che riconobbe nel 1948 lo Stato di Israele fu l'Unione Sovietica. Israele ha sempre badato bene a rimanere in equilibrio, del resto confinava con la Siria, che era il porto di Mosca, sia sotto lo Zar, sia sotto l'Unione Sovietica, sia sotto la Russia. Avevano di queste. E la buona parte del mondo arabo attorno in realtà erano alleati occidentali o lo sarebbero divenuti. Per esempio, la prima guerra scatenata appunto nel 48 furono Egitto, Giordania e Siria. Egitto e Giordania, in Egitto si firma la pace. Il re di Giordania è praticamente americano, a parte il padre va sposato per giunta un'americana, è un paese completamente anche relativamente laicizzato, diciamo, tra virgolette. La Siria era un buco nero, ma proprio pestifero fino a qualche tempo fa, adesso sospendiamo il giudizio. Quindi Israele è sempre stato abbastanza in equilibrio su queste cose. Il punto è stato la scelta iraniana e di Hamas, che serviva anche a mettere in difficoltà, a mettere con le spalle al muro il resto del mondo musulmano. Attenzione, perché il 7 ottobre del 23 è stata anche un'azione contro i musulmani, che avevano ormai deciso di convivere tranquillamente con Israele. I musulmani non intesi come fedeli, intesi come stati musulmani.
È la guerra sotterranea, quindi, Iran-Arabia Saudita.
Non erano gli unici gli iraniani,
e poi
insomma.
Non dimentichiamoci che
gli attori internazionali sono tantissimi,
Il Qatar stava dalla parte di Hamas.
Andrea?
No, ricordiamoci anche che l'Iran è uno dei paesi principali finanziatori di Hamas. Hamas sono sunniti, mentre l'Iran è il capostipite degli sciiti. Quindi insomma ci sono anche delle belle contraddizioni
e
interne.
Non sono mancare.
Ciao Guido, grazie, non ci hai detto da dove ci chiami.
Buona giornata, buona continuazione, buongiorno a tutti.
Da dove ci chiamavi, Guido? Non ce l'hai detto?
Da Magenta.
Ciao, un abbraccio, grazie mille. Sentiamo le promesse di Trump, poi andiamo da Vincenzo.
Israel, I'll be speaking at the Knesset, I think early on, and then I'm also going to Egypt.
Andrò in Israele e parlerò alla Knesset e poi andrò anche in Egitto. Penso che Gaza sarà ricostruita grazie anche ad alcuni paesi molto ricchi. Voglio continuare a portare la pace all'intero Medio Oriente. Non è solo a Gaza, ma all'intero Medio Oriente. Saranno tutti in grado di vivere in pace.
Questa parola pace è ripetuta un sacco di volte perché lui la voleva a un certo punto associata a premio Nobel, che però così non è stato.
Anche perché le ore a disposizione per una valutazione
erano pochissime e poi insomma ci hanno comunicato che questo comitato per il Nobel si riunisce e decide un po' prima, quindi Trump è stato fregato al photo finish, mettiamola così.
Andiamo da Vincenzo. Ciao Vincenzo, ci sei? Buongiorno.
Ciao, buongiorno, RTL anche mia.
Da dove?
Da Lucera, in provincia di Foggia.
Vai.
Sul discorso della pace, se reggerà o non reggerà, tutto dipenderà dagli attori, diciamo, principali di questi avvenimenti, e soprattutto se entrambe le parti più estremiste riconosceranno i legittimi diritti di Israele e della Palestina, nel senso di che Hamas, la Palestina, riconosca finalmente anche gli stati, diciamo, che hanno finanziato le varie fazioni, riconoscono Israele, riconoscono la Palestina. Secondo me non soltanto Israele e Hamas, ma anche tutti gli altri attori che ci sono intorno a questa questione, nel senso che Dio non ha mano a questo processo di pace che la storia ci ha già detto, come ha detto prima Giacalone, già due volte ci sono stati degli accordi di pace che poi sono stati...
Ma accordi, i due che abbiamo parlando, quindi il negoziato di Oslo, anche se in realtà non si svolse in gran parte a Oslo, e quello di Camp David, non erano neanche degli accordi di tregua, erano proprio delle pace.
Esatto, degli accordi di pace.
Però strette di mano.
No, con Nobel per la pace. Esattamente. Ora, tra l'altro, parentesi brevissima, sta cosa del Nobel è comica, voglio dire, perché l'unica eccezione nella storia è stato il Nobel a Obama, dato sostanzialmente sulla fiducia e sulla parola, non so, ancora oggi non riesco a fatico a capire perché. Ma anche gli altri, quelli seri, cioè il Nobel a Kissinger, il Nobel a Jimmy Carter, per parlare dell'America, ma sono stati assegnati anni dopo.
Sì.
I fatti, l'ultimo Nobel per la pace alla Machado. A Machado era l'opposizione a Chavez, che è pure morto. Quindi sono passati degli anni. Quindi, chiusa parentesi del perché questo è folklore. Comunque la sua preoccupazione è più che fondata, perché quelle erano paci, questo è un accordo di tregua.
Di tregua, esatto.
E però il problema è cosa succede dopo. L'ultima pace firmata, immediatamente dopo, nei mesi successivi, succede che quello che per Israele ha negoziato e firmato
è stato assassinato.
L'ammazzano davanti a un teatro e l'ammazza
un israeliano estremista.
Un israeliano fondamentalista, praticamente, che oggi sarebbe nel partito di Ben-Gvir e di questa gente qua, di Smodric e di questa gente qua. Dall'altra parte, allora, a questo punto, morto Rabin, la reggenza va a Peres, uomo di pace indubbiamente, però essendo una democrazia, un stato di diritto, organizzano le elezioni. Alle elezioni partecipa Hamas. Perché partecipa Hamas? Perché comincia la strategia delle bombe sugli autobus. Guardate che quella è una stagione in cui una famiglia che aveva 2-3 figli, per mandarli a scuola la mattina in Israele, li mettevano su 3 autobus diversi, perché non potevi sapere chi sarebbe arrivato a scuola e chi invece sarebbe morto per strada. Metterli tutti sullo stesso autobus, c'era il rischio di perderli tutti e 3. Chiaro, questo era il clima. E continuano questi attacchi durante la campagna elettorale. Perché? Perché Hamas non ha nessun interesse alla pace, come non ce l'ha nessun interesse gli estremisti israeliani. Chi le vinse le elezioni? Netanyahu. Quindi la sua preoccupazione è fondata, perché da ora in poi chi è contrario a quella roba, e vi garantisco che ci sono contrari a quella roba da una parte e dall'altra. Teniamo presente che noi stiamo tutti parlando di Gaza, perché a Gaza ci sono 6 bombardamenti, ma ci sarebbe l'altro pezzo di territorio, diciamo così, che se esistesse lo Stato della Palestina sarebbe palestinese, ed è la Cisgiordania, dove una parte dei coloni israeliani continuano a crescere. Quindi cosa fa chi oggi è contrario? Cercherà di includere il clima. Quindi è un problema. E non a caso si dice ai paesi arabi interessati alla pace: adesso ci mettete i militari, perché lì solo con la forza delle armi puoi impedire che riaccada quello che è già accaduto.
Vincenzo, sei fiducioso?
Bisogna sempre essere fiduciosi, perché le cose cambiano, però poi bisogna guardare in faccia anche alla realtà e alla disamina che ha fatto Giacalone. Il bello di Giacalone è che fa una disamina della storia in maniera precisa, corretta, senza, diciamo, fazioni. E questo è una cosa...
Quindi non sei fiducioso, Vincenzo?
No, io ripeto, io sono fiducioso che possa cambiare.
Sì.
Sono, come dire, timoroso delle fazioni che sono all'interno delle varie posizioni.
Speranzoso e timoroso, come tutti noi.
Esatto,
con giudizio. Grazie, Vincenzo.
Grazie.
Abbraccio.
A voi.
Grazie.
Tra l'altro, vi vorrei ricordare.
Sì, 10
c'è
secondi.
Una certa guerra in Ucraina. Mm-hmm.
Sì, sì,
che fa morti fra civili, bambini, ma di quelli non frega niente.
Fronte che resta aperto, giustamente. Hai fatto bene a ricordarlo. Ci sentiamo tra poco, sempre in diretta, l'Indignato Speciale.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo. So che ogni nuvola è diversa. che nessuna è come te. Io non lo so se è così sottile il filo che ci tiene. Io non lo so che cosa manca ancora. Io non lo so se sono dentro o fuori, se mi metto in pari. So che ogni lacrima è diversa, so che nessuna è come te. Sono sempre sogno a dare forma al mondo, sono sempre sogno a fare la realtà. Sono sempre sogno a dare forma al mondo, e sogna chi ti dice che non è così, e sogna chi non crede che sia tutto qui. Io non lo so se è già tutto scritto come è stato scritto. Io non lo so che cosa viene dopo. Io non lo so se ti tieni stretto ogni tuo diritto. So che ogni attimo è diverso, so che nessuno è come te. La giornata finita, la stanchezza salita,
Luciano Ligabue qui su RTL 102.5. Sono sempre i sogni a dare forma al mondo. Sono le 9.36, ci sono i vostri messaggi alla 378-378-1025 in diretta per partecipare all'indignato speciale 02-25-15-15. Un paio di messaggi li leggiamo, poi andiamo al telefono. A proposito della ricostruzione, che è uno degli argomenti da cui siamo partiti, lì ci sono in ballo tanti investimenti per gli stati arabi e in particolare per il Qatar, protettore di Hamas, e chi lo ha obbligato alla pace. Vi ricordate della famosa vignetta di Trump, felice a Gaza in mezzo alle palme? Non credo fosse una vignetta, era proprio un video, esatto, era proprio un filmato
con l'intelligenza artificiale.
Con l'intelligenza artificiale, credo diffuso proprio anche dalla Casa Bianca, quindi non era proprio una vignetta.
Arrivano sempre i messaggi di precisazione, rilanciato
dalla Casa Bianca.
Non l'hanno fatto loro, però l'hanno rilanciato, non è che mica è colpa nostra.
No, in ogni caso, se lo rilanci vuol dire che in qualche modo lo sposi. Qualcuno si domanda, beh, forse era esagerata, ma dietro sicuramente qualcosa di vero c'è.
Allora, andiamo da Domenico al telefono. Ciao Domenico, buongiorno.
Ciao, buongiorno, San Domenico, da San Giovanni.
Sì.
Riguardo Trump, diciamo, facciamolo veloce. Io, allora, prima di tutto, a parte che secondo me era eccessivo dargli il Nobel per la pace, però bisogna dargli atto che lui ha smosso le acque, nel senso che lui, volente o nolente, anche qualcuno magari rosicante, cioè non credeva che lui potesse fare queste cose. E quindi lui, volente o nolente, ha smosso le acque, ha creato questa situazione. E mi auguro, ed è un augurio, che lo faccia anche per l'Ucraina. Quindi io lo so che a qualcuno dà anche fastidio, ma Trump, lo ripeto, non meritava il Nobel perché, vabbè, era esagerato. Però ha dimostrato che qualcosa lui è riuscito a fare, ha mediato. E lo stesso dico della Meloni. Qualcuno può anche non gli può piacere, però anche lei ha partecipato a questo discorso, infatti poi verrà è invitata alla cerimonia di per
domani alla firma,
domani le faccio osservare quello che è curioso in questa faccenda. Allora, né l'Italia né la Francia né la Germania, purtroppo neanche l'Unione Europea, lo dico da europeista convinto, in quell'area abbiamo un peso particolare. Perché? Perché in quell'area medio orientale quello che conta è anche la presenza militare, e noi abbiamo delle presenze militari di skipping, cioè di controllo, che alcune pagine, per esempio quella in Libano, che è pure complicata, reggano. Quindi non abbiamo un grande ruolo. La cosa singolare però da osservare è questa: nel corso della crisi piena della guerra a Gaza, la posizione statunitense prima era: noi siamo pronti a pagare, ma no, non è una mia ipotesi, l'hanno messo in orale scritto, noi siamo pronti a pagare tutti i palestinesi che se ne vogliano andare e a garantire l'arrivo presso la destinazione che avranno scelto. Perché insomma l'idea era: liberiamo Gaza dai palestinesi e ci facciamo per appunto la riviera. L'hanno proprio detto, insomma, non era solamente il filmato, diciamo, di simpaticoni. Nei 20 punti proposti dalla Casa Bianca c'è scritto ovviamente l'esatto contrario, cioè che Gaza deve essere ricostruita per i Gazawi, per i palestinesi, con il contributo economico dei paesi. L'altro aspetto singolare è che durante il pieno della crisi paesi come la Francia, come il Regno Unito, hanno preso posizione dicendo: noi riconosciamo lo Stato della Palestina. Lo Stato della Palestina non esiste, quindi non può essere riconosciuto, però è stato un segno politico. Perché? Perché il governo israeliano aveva detto: noi non consentiremo mai la nascita di uno Stato palestinese. Quindi aveva un senso politico dire: riconosciamo uno Stato che pure non esiste. Altri paesi come l'Italia e come la Germania, vorrei ricordare che l'Italia e la Germania hanno la colpa storica incancellabile della persecuzione antebraica del secolo scorso, quindi sono fondamente serie, diciamo. Però né l'Italia né la Germania hanno condiviso questa posizione e hanno più, diciamo, edulcorata dicendo: noi saremo felici di riconoscere lo Stato palestinese, però bisogna prima che esista, ovviamente, e che riconosca il diritto all'esistenza di Israele. Quindi c'è una ragione per cui la Casa Bianca in questo frangente preferisca Roma a Parigi o a Londra. Attenzione, la cosa curiosa è che in Egitto si va a affermare che nasce lo Stato palestinese, cioè la posizione francese e inglese. È un mondo ed una materia troppo complessa per giocarla in tifoserie e rosicature, perché si diventa banale.
Scusa Davide, ma anche la posizione italiana, quella, perché poi c'è stata un'apertura dopo le piazze. Scusami un attimo, arriviamo, perché so ci accavalliamo, perché poi c'è stata un'apertura dopo le piazze, eccetera, a riconoscere un eventuale stato su dei presupposti che ad esempio non comprendessero la partecipazione.
La partenza anticipata di Francia e Regno Unito, che fra l'altro sono le uniche due potenze atomiche del nostro continente, anche questo ha un significato, aveva un valore politico anti-Netanyahu, se vogliamo metterla in maniera un po' banale. Adesso è Netanyahu che firma la posizione, certo, loro.
Domenico, vai.
Slitta un po' il terreno qua.
No, mi dà l'idea che, no, io ho la sensazione che qualcuno, non so perché non può più fare manifestazione, non può più spaccare in giro, non gli dia fastidio che ci sia stata questa tregua.
Però scusami Domenico, le manifestazioni anche qui, no? Le manifestazioni, quelle fatte con tutti i crismi, cioè quelle che sono pacifiche, non hanno fatto del male, anzi probabilmente sono state risolutive, ma io credo che se tu vai oggi da sette manifestanti, non tutti e sette ti dicono: oggi c'è un accordo di pace grazie a noi, però hanno, diciamo, contribuito ad accendere l'attenzione e a tenerla accesa su quel fronte di guerra lì. Poi si può dire, ma ad esempio, che non ci sono state per l'Ucraina, non ci sono state per l'Ucraina, questo secondo me è sbagliato, però...
Ma secondo voi Netanyahu sapeva delle manifestazioni in piazza?
Ma no,
guardi, questa è questa si chiama faziosità. Perché è evidente che le manifestazioni non hanno generato la tregua, e non è che le manifestazioni hanno convinto Netanyahu o Hamas. Così come è altrettanto evidente che dire che chi manifestava è dispiaciuto per la pace perché non può più manifestare è una sciocchezza, quando non una frase offensiva. Sono due interpretazioni di faziosità che lasciano il tempo che trovano, sono anche un po' misere, cioè, dire, rispetto alla realtà storica.
Oh, poi vorrei ricordare un po' che quando si manifestava negli anni, fine anni 60, 70, Vietnam Libero, non è che
abbiamo fatto la
mediazione tra Viet Cong e gli Stati Uniti, però lì c'era una differenza.
Fatto Ho Chi Minh e
esatto,
Kissinger.
Però lì c'era anche una sostanziale differenza, che tante piazze erano popolate da manifestanti Vietnam Libero, compresi gli Stati Uniti.
Certo, certo. E in occasione di quella manifestazione di quel venerdì, le piazze italiane erano molto popolate, e ripeto, non ce li ha portati la CGIL, ce l'ha portato un istinto spontaneo. Ma qui mi leggo a quello che diceva prima Andrea. C'è qualcuno che mi riesce a spiegare perché io sento un spontaneo indignazione e desiderio di pace a Gaza e non mi viene in mente la stessa cosa per l'Ucraina? Perché questo capita? Perché i bambini di Gaza sono fotografati, fra l'altro fotografie fatte da Hamas, e mi sono dimenticato che a Mariupol ai russi i bambini sono stati messi dentro un teatro per salvarli, e sopra ci hanno scritto bambini in russo. E i bombardieri russi hanno detto grazie dell'informazione, gli hanno bombardato, certo, il teatro. Perché quello non smuove le coscienze? La risposta è: non siamo ipocriti, perché la manifestazione pro Gaza è anti-governo e la manifestazione pro Ucraina non è anti-governo. Cioè, è inutile che facciamo.
Ci sono delle contraddizioni interne allo stesso governo, perché non dobbiamo dimenticare che
c'hanno i filo russi della Lega.
Diciamo, cioè, il putinismo
Domenico.
Vario.
Siamo arrivati al punto che c'è qualcos'altro che non è la situazione di Gaza. Finalmente qualcuno
No, ma sicuramente la mobilitazione è su due piani completamente diversi. Dopodiché, esatto, secondo me, su una cosa Domenico ha ragione. Se tu dici ha avuto senso organizzare una seconda flottiglia? Secondo me no.
Manco la prima,
no.
Se per questo.
Però vedi, la prima era partita
ha smosso
le coscienze, però non ha smosso i giornalisti. Perché? Perché ci sono missioni umanitarie italiani, volontari della Caritas, volontari delle parrocchie, volontari dei Rotary, volontari dei comitati civici, che partono spesso per l'Ucraina portando aiuti veri, ambulanze, protesi, medicinali. Uno delle ultime missioni di questo tipo, 110, li hanno bombardati
110,
esatto, li hanno bombardati, si sono salvati per un pelo. Allora la domanda è: perché non c'è un solo giornale che lo racconti, a parte La Ragione? Perché non c'è la diretta in televisione? Perché per Greta Thunberg avete scarcassato tutta la crociera, ho visto che sembrava che andassero chissà dove, e non hanno portato aiuti e si sono pure rifiutato di consegnarli a chi poteva dare gli aiuti? La risposta è: ma è evidente, perché è una questione politica, ma non è una questione politica destra-sinistra italiana, perché quello è da scemi pensare una cosa di questo tipo. Perché non è destra-sinistra? Ve lo dico subito: perché nella destra al governo c'è una posizione filo-ucraina e ci sono componenti che stanno con Mosca, stanno con Putin, la Lega, un pezzo considerevole, la Lega, ma il generale in pensione, stanno con Putin, e la stessa cosa vale a sinistra. Quindi ci sono quelli pro e quelli contro, sia a destra sia a sinistra, ma la piazza in quel caso si muove contro.
Della Meloni.
Come, Domenico?
Perché hanno bruciato le foto della Meloni?
Perché lì è la piazza che diventa altro.
Se ci fosse stato Gentiloni avrebbero bruciato le foto
contro il governo.
Perché hanno dato, scusami, l'assalto alla stazione centrale di Milano? Perché quelli non sono i manifestanti pacifici che abbiamo visto ad esempio nelle altre piazze, e non si possono mettere insieme le due cose. Scusami Domenico, sarebbe veramente irrispettoso, no? È scorretto raccontarla così, come faccio la stessa medaglia.
Che hanno bruciato le foto della Meloni, le foto di Salvini,
guardi, sta come quelli che dicono che siccome dopo una manifestazione a Roma è stata assaltata la CGIL, la Meloni è responsabile di quei violenti che hanno assaltato e sfasciato tutta la CGIL. Lei lo trova ripugnante come tesi? È esattamente quello che sta sostenendo anche lei, al contrario.
Ciao Domenico, grazie.
Vabbè, arrivederci, buona domenica.
Ciao, ciao. Andiamo da Giuseppe allo 02251515.
Giuseppe?
Pronto? Ciao. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ragazzi.
Dove sei, Giuseppe?
Io sto da Fiuggi.
Da Fiuggi, ti sentiamo un po', sì, un po' preoccupato, un po' sconfortato.
Ma
un
magari
po'...
sono un po' raffreddato adesso.
No, a parte vabbè un po' di problemi di gola. Però quello che mi preoccupa sinceramente nell'intimo è il fatto che, studiando un po' le radici sia delle situazioni ucraine che di quelle medio orientali, alla fine si va a monte della faccenda, che risale a migliaia di anni or son passati, quando religione, finanza e sopravvivenza era un triangolo perfetto che portava la che generava la conflittualità locale. Allora io oggi mi chiedo, con tutte le scissioni che ci sono nel mondo islamico tra sciiti, sunniti, salafiti, chi più ne vuole più ne metta, con tutte le scissioni che ci sono nei territori orientali delle varie radici, proprio chiamiamole anche tribali, che sarà un aggettivo negativo, però funziona a mio avviso, risalenti a migliaia di anni or sono, basta vedere le diverse Bibbie, le descrizioni che ci hanno fatto nel corso di 3000 anni, la conflittualità, io mi chiedo... Bibbie,
scusi, non è che uno può esagerare, non è che può dire migliaia di anni, perché siamo comunque nel 2025.
Sì, mettendoci un
migliaio di anni, diciamo, però almeno dobbiamo andare dopo
però
la scrittura.
Erano...
Ma dobbiamo andare dopo la scrittura.
Secondo le Bibbie ci sono una quantità... c'è la Torah e c'è la Bibbia, non è che ce ne sono tante.
Poi ci sono le edizioni edulcorate, professore, mi permette, sono diverse fonti di Bibbia. Non neghiamo che già nelle comunità ebraiche vengono fatti riferimenti.
Vabbè, Giuseppe, però scusami, qual è il punto, però? Qual è il punto?
Perché dobbiamo andare a studiare. Se non rimuoviamo alla fonte, che è pressoché impossibile, dalle radici di carattere religioso-culturale che creano questi, è inutile che noi oggi stiamo trattando una pace, quando avete detto pure poco fa, Rabin è stato ucciso da un estremista, perché già il mondo ebraico presente in Israele è schierato su posizioni culturali completamente diverse, cioè l'identità è soltanto quella ebraica, ma poi dietro l'identità culturale ebraica ci sono le altre derivazioni o diramazioni della cultura ebraica stessa.
Ma no, Israele è un paese che ha un Parlamento, la Knesset, dove sono rappresentati i partiti palestinesi.
Sì, d'accordo, però allora perché si uccidono tra loro?
Ma anche quelli del territorio di fronte. Ieri a Palermo hanno ucciso uno in piazza perché si mescchiava ad una lite. Che razza,
pure la Torre Rossa.
Mi pare incommentabile, comunque la ringrazio. Buona giornata.
Giuseppe, grazie. Ciao. Grazie
buon
mille.
Lavoro.
Dobbiamo essere un po', scusate però, se facciamo questa, dobbiamo essere un po' più concreti, perché le persone ci ascoltano.
No, se facciamo l'esegesi biblica non ce la
capiamo. Che succede?
Non per cattiveria, però insomma dobbiamo essere un po' più concreti.
Rosario, buongiorno. Una cosa nobilissima, però magari non per i norma.
RTL anche mia.
Da dove, Rosario?
Da Milano.
Vai.
Credo che la cosa non sia finita qua, solo con lo scambio degli ostaggi. Questa cosa qui andrà ancora avanti, perché in tutte le guerre, se tu non firmi un trattato di resa e consegni le armi, la cosa non finisce, anche perché stamattina guardavo in un telegiornale che già quelli di Hamas stanno rientrando verso la città, già stanno riprendendo il possesso. Quindi è questo il discorso. Quindi se chi decide il gioco è Israele, non è la Palestina. Chi decide cosa devono fare gli altri sono chi vince, non chi perde la guerra. Il problema è questo. Se non non so
chi ha vinto secondo lei la guerra.
L'ha vinta l'America e Israele, quindi è lì il discorso.
In Israele quelli che sono al governo non ne sono proprio convinti, anzi una parte considerevole del governo israeliano è convinto di averla persa in questo modo la guerra.
Molti israeliani vorrebbero andare avanti, molti di quelli israeliani vorrebbero addirittura andare avanti. Il problema è quello che se non depongono le armi, se Hamas non chiude il discorso e si arrende, questa cosa andrà avanti ancora per molto tempo. Io penso che la penso così.
Che dite, Andrea?
Ma io vedo che tutti continuano a giocare sul ruolo importantissimo, fondamentale, ovviamente, Stati Uniti, Israele, eccetera. Ma guardate che è fondamentale l'intervento dei paesi arabi. L'intervento dei paesi arabi è qualcosa di impressionante da questo punto di vista. Stiamo parlando del Qatar, cioè il paese che finanziava Hamas.
Dove si nasconde il capo di Hamas.
Qui però gli ha detto chiaramente adesso basta perché qui dobbiamo fare altro. Quindi attenzione, cioè ci si dimentica a volte uno pensa che siano comprimari, non lo sono affatto. Guardate che io non è che sia un appassionato qatariota o egiziano o dell'Arabia Saudita, però è un dato di fatto.
C'è un ascoltatore che ci domanda, Andrea, se è vero che Netanyahu finanziava Hamas perché gli era... No, non ce ne sono evidenze di questo tipo. Quello di cui c'è evidenza è che i soldi che arrivavano dal Qatar, per l'appunto, arrivavano in Palestina con la conoscenza e l'acquiescenza dell'esercito israeliano. Questo perché in fondo, diciamo, l'equilibrio era: voi finanziate gli estremisti di Palestina a Gaza. Gli estremisti a Gaza garantiscono una ragione di esistenza per me che faccio l'estremista in Israele. L'estremista a Gaza continua a fare il suo mestiere, continuando a fare l'attentato, a lanciare i missili, scava i tunnel, fate quello che volete, però l'importante è che non si superi questa barriera. È stata superata il 7 ottobre del 23, dove Hamas ha risposto agli ordini di qualcun altro, e ha ragione Andrea. Poi alla fine è stato il momento in cui il Qatar ha detto e adesso basta, che è finita questa storia.
Giuseppe, vai al volo.
Scusate, ma i servizi segreti più importanti al mondo, quelli israeliani, non sapevano dall'altra parte...
Questa è una leggenda che appartiene ai film, ai servizi segreti più importanti. Guardate che noi abbiamo pubblicato, abbiamo raccontato anche qui, mi ricordo all'indignato speciale, per esempio le testimonianze di Yigal Carmon, che è stato a capo di uno dei capi di quei servizi. Noi siamo molto capaci, questi ci hanno invaso in ciabatte col deltaplano. È lì che ci hanno fregato.
Ciao Rosario, grazie.
No, potrei dire ancora una cosa.
Rosario, dobbiamo salutarci. Come senti, c'è il disco, diciamo, ad impossibilia. 9:56, Michael Jackson, 1987. Are you walking? Are you walking?
Criminal, Michael Jackson 1987, a chiudere quasi la prima ora dell'indignato speciale.
Allora, i vostri messaggi al 378-378-1025 prima delle news.
La tregua è figlia della vanagloria trampiana, lo scambio di ostaggi è solo convenienza politica per gli uni e militare per gli altri. L'odio regna sovrano, come farà a durare?
Ci segnalano centralini bloccati allo 02 25 15 15 ma noi abbiamo anche una seconda ora, no? Con l'indignato speciale, quindi cominciate se volete a prenotarvi al telefono e a scrivere al 378 378 1025. Fra poco. Eccoci qui, seconda ora dell'indignato speciale, quando sono le 10:03, buona domenica 12 ottobre. Allora, detto che si concretizzano i 4 dei 20 punti del piano Trump, c'è qualcuno che è preoccupatissimo, scrive: ma arriveranno al decimo? Perché evidentemente no, sono molti fronti che restano aperti.
Sarà già un successo mettere realmente così in concreto questi 4. Vi aspettiamo allo 02251515. Questa pace durerà davvero oppure no? Tra poco all'indignato speciale.
Ho scelto quello che ho fatto, sono dentro il corpo di un altro e trovo il modo di fare un salto, ormai non ritorno da un sacco, esco in piazza però non so chi c'è, fuori dalla mia scuola suonava il Motorola, i caschi sempre in mano, la musica dal cielo, caligo sulla zona, morivamo di noia, prima serata l'alba la facevo con te. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, spaccano le finestre, entrano in sala e cadono sul pianoforte, suonano tutta la notte. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, esplodono le stelle e nel quartiere girano tutta la notte, bussano tutte le porte. Mi dicevi così è così, posso venire a prenderti? Sono a conto tra i sassi e io non ho niente per stendermi. Con i megafoni ti cercavo nei vicoli, non dormo mai. I parcheggi occupati, gli schiaffi dei soldati, la gente della techno non ascoltava il rap. Caligo sulla zona, morivamo di noia, prima serata l'alba la facevo con te. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, spaccano le finestre, entrano in sala e cadono sul pianoforte, suonano tutta la notte. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, esplodono le stelle e nel quartiere girano tutta la notte, bussano tutte le porte. Torno davvero, sono sano per un pelo, sono cambiato per i soldi ma non credo, no. Alzo la voce solo se non sono serio, resto sereno dentro le braccia di Venom. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, spaccano le finestre, entrano in sala e cadono sul pianoforte, suonano tutta la notte. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, esplodono le stelle e nel quartiere girano tutta la notte, bussano tutte le porte.
Il disco di Bresh, dai, che fai qui su RTL 102.5, le 10:07 e domenica 12 ottobre, la domenica dell'indignato speciale.
Allora, da chi ripartiamo? Al telefono 02 25 15 15.
Concetta, benvenuta.
Pronto, buongiorno.
Eccoti, buongiorno.
Dove sei? Dove sei, Concetta? Dove ti trovi?
Io mi trovo a Opera, in provincia di Milano.
Ok. com'è la situazione del tempo? Che noi siamo chiusi, non sappiamo.
È bello, oggi è bello.
La situazione tempo è discreta, nel senso che c'è, il cielo è leggermente velato, però c'è un po' di sole, non mi sembra anche accettabile.
Ma scusa, che
come
ti frega che devi lavorare
no,
oggi?
No, dopo tu, insomma.
Ma sul tavolo,
una passeggiata nel pomeriggio.
Ah, ok, bene, ci fa piacere. Vai, dici.
Allora, premetto che non mi piace discutere di questi temi con lo spirito del tifoso da curva, quindi per farmi un'idea generalmente ascolto, sento opinioni diverse, soprattutto quelli che magari la pensano diversamente da me, tranne qualcuno che non riesco proprio ad ascoltare, ma non faccio nomi. Inseguivo una trasmissione televisiva dove c'erano anche docenti di storia, filosofi, insomma giornalisti di un certo tipo, e a un certo punto mi ha colpito una frase che diceva che lo stesso governo israeliano, quindi Netanyahu, che era comunque presidente, avesse in qualche modo finanziato Hamas con lo spirito del dividi et impera, cioè dividere il fronte palestinese fra l'autorità riconosciuta di Abu Mazen e quello che era il braccio armato, e quindi era funzionale comunque ad Israele avere questa separazione, questa divisione, e perché in qualche modo forniva anche qualche alibi, insomma questo era il discorso. Ora giustamente io non è che ho documenti o magari fonti per poter stabilire se questo può essere una verità o un qualcosa che veniva supposta dalla persona che parlava. Siccome riconosco Giacalone e Pamparano due persone innanzitutto intellettualmente oneste e anche ben informate, volevo capire meglio se c'era, se ci fosse anche questa componente.
Certo, chiaro, hai preferenze, hai preferenze tra i due.
Esatto, ti risponde Giacalone o ti risponde
entrambi.
Pamparana?
Così capiamo
entrambi. Non...
Ah, e chi è competenza? Davide Andrea.
Per la verità... di saperne di più, ecco, mettiamola così.
Per la verità ne abbiamo già detto la prima parte della trasmissione. E Netanyahu è stato eletto la prima volta con Hamas che partecipava alla campagna elettorale, e la campagna, fare terrorismo durante una campagna elettorale che si teneva dopo avere già firmato la pace, significava, aveva un significato: comunicare agli israeliani, ai votanti israeliani, guardate che la pace porta insicurezza. Cioè, mentre diciamo, la logica era quella, diciamo, abbiamo fatto la pace, adesso stiamo tranquilli, e dice no, avete fatto la pace e avete il terrorismo, avete l'insicurezza, e questo spostava voti dall'altra parte, infatti ha vinto Netanyahu.
Certo.
Netanyahu no, io non ci sono documenti, non ci sono pezzi d'appoggio dignitose per dire che Netanyahu finanziasse Hamas. È sicuro che consentiva il finanziamento da parte soprattutto del Qatar, ma questo è sicuro perché lo hanno sostenuto esponenti importanti del mondo dell'intelligence e della politica israeliana, che rimproveravano a Netanyahu di avere preferito l'interlocutore estremista, quindi Hamas, perché questo giustificava, diciamo, fare gli estremisti dentro Israele. Ma attenzione, certo, non è che mica fosse complicità nel 7 ottobre. Il 7 ottobre è Hamas che in qualche modo viola quell'equilibrio, sì, anche di terrore, e lo trasforma in un'altra cosa. Quindi sono tutti elementi che stanno assieme, ma troppo, ancora una volta ve lo dico, è troppo complicata quella situazione, ha troppe venature per poterla risolvere semplicemente in poche battute. Di sicuro,
certo,
c'è una sicura cosa sicura, è che il governo israeliano adesso si ritrova a non poter utilizzare il Hamas come interlocutore, che significherebbe scegliere l'ANP, l'Autorità Nazionale Palestinese. L'Autorità Nazionale Palestinese sono semifantasmi,
certo,
hanno un passato difficile, anziano. Immaginare un futuro, ma non è che puoi pensare che il mondo palestinese sia governato da Tony Blair e qualche tecnocrati o tecnici palestinesi, perché esistono le regole della geopolitica. Quindi i passi successivi saranno complicati. Tra qua a domani all'ora di pranzo, diciamo così, festeggeremo il rilascio degli ostaggi. È già qualcosa?
Concetta.
Certo, questo mi sembra già un'ottima cosa, perché l'idea che delle persone possano essere sotto sequestro per tutto questo tempo è qualcosa che veramente urta le coscienze di chiunque ce l'abbia, certo, una coscienza. Quindi questo è il primo passo. Anche io, per quel poco che so, per quel poco che ho potuto leggere, ritengo che non si possa andare con l'accetta laddove usare il bisturi, perché la situazione è troppo complessa e troppo stratificata negli anni. Cioè, questa situazione che tante persone hanno scoperto il 7 ottobre e in tutto quello che è successo negli ultimi due anni in termini di violenze, cose inaudite, espressioni anche francamente inqualificabili da parte di Benfir e altri, è una situazione che dura da decenni. Quindi non è un qualcosa che è nato adesso e tu curo, tu puoi decidere da quale parte stare. Qui si sono talmente sedimentati torti e ragioni che bisogna a un certo punto venire a patti anche con persone con cui non vorresti neanche cambiarti il buongiorno sul pianerottolo, e da lì ripartire con un processo lungo, complicato, ma che non può escludere i palestinesi, perché non si
questo
può mandare
non potranno mai essere esclusi i palestinesi.
C'è da
ricordare a molti che si sono scoperti, meno male, sensibili alla causa palestinese, che dal colpo di Stato del 2007 al 7 ottobre del 2023, cioè quando Hamas ha preso in ostaggio tutti i Gazawi e li ha utilizzati per fare terrorismo, rendendo i Gazawi un'area dove vige la teocrazia allucinante, demenziale e assassina di stampo iraniano, non m'era sembrato di incontrarli per la strada.
Grazie Concetta, ti salutiamo.
Grazie a voi e grazie per il servizio che rendete.
Ciao,
una buona giornata a tutti. Ciao.
Un'altra cosa interessante che bisognerebbe studiare e approfondire è il rapporto molto intenso e particolare che l'Italia ha sempre avuto, e molti italiani ne sono stati protagonisti anche nella politica, con la Palestina. Noi non dobbiamo dimenticarci che fu fatto il famoso lodo Moro, Giovannone, che era uno dei carabinieri, un personaggio molto importante che era a distanza a Beirut, per lasciare mano libera alla Palestina, all'OLP, che allora era l'Organizzazione della Liberazione della Palestina, con Arafat. E l'importante era che non ci fossero attentati o problemi di terrorismo nel nostro paese.
L'OLP aveva una sede permanente a Roma, praticamente un'ambasciata, voglio dire, pur non essendo stato.
E poi molti politici italiani, molti partiti hanno sempre appoggiato Arafat. Anche quando qualcuno aveva detto attenzione, perché questo è un terrorista. Lo ricordate, Arafat dall'ONU, no? Con la pistola sul...
Anche il Parlamento italiano è stato l'unico a entrare dentro l'aula della Camera dei Deputati armato, cosa che qualcuno fece osservare, dice, ma magari gli potremmo togliere l'arma.
Andiamo da Fabrizio, intanto sistemiamo un attimo il collegamento con Andrea, che non si sente benissimo. Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, da dove ci chiami?
Io chiamo da Catania.
Sì, prego.
Allora, dal mio punto di vista, ma da quello che leggo, da parte di persone assai più informate di me, tutto nasce da un'imposizione degli Stati Uniti, del Pentagono più che di Trump, dopo i bombardamenti in Qatar. Perché già i bombardamenti in Iran non erano previsti da Trump, tant'è vero che poi lui decise dopo 9 giorni di accettare di attaccare l'Iran. Ma il Qatar, che è protetto dagli Stati Uniti, e i bombardamenti vicino alla più importante base americana mediorientale, chiaramente non potevano essere tollerati dagli Stati Uniti.
E questo l'abbiamo ricordato.
Tant'è vero che Netanyahu ha chiesto anche scusa.
Sì.
Quindi questo piano che si intesta Trump, in realtà stilato dal Pentagono perché Trump non ha le competenze per farlo, è un piano di tregua. È, secondo me, piuttosto labile, perché Tra i garanti, diciamo, di questa tregua ci sono per esempio anche i turchi, i quali turchi già in Siria sono a muso duro, faccia a faccia con Israele. E quindi diciamo che quella visione del grande Israele, di Ben Gvir, di diciamo, tutta la parte in Israim del è ortodossa di Israele, non può che cozzare con l'imperialismo, il neoimperialismo turco. Quindi, a mio modo di vedere, la pace non è, ma la tregua è piuttosto labile.
È vero, Davide, che è fragile, allora, per questo motivo?
Devo dire che mi piace molto la trasmissione di questa domenica, perché quello che mettiamo sul piatto e offriamo a chi ha la pazienza di ascoltare non sono risposte così un tanto al chilo, ma sono proprio far venire la voglia di ragionare. Allora, il nostro amico ha sottoposto un problema, che è quello dell'equilibrio nell'area con alcuni paesi, con alcune componenti, significativamente la Turchia e la Siria. Questo non appartiene, non sta nella divisione tra sciiti e sunniti. Questa è un'altra cosa. Questo è un gruppo che sono i fratelli musulmani, nato in Egitto, ormai c'ha quasi un secolo, che poi ricordate le primavere arabe quando i fratelli musulmani presero fin troppo potere. E quella hanno enorme influenza in Siria ed enorme influenza in Turchia. Nella Turchia, per giunta, c'è la componente neo-ottomana, cioè nel restaurare l'impero ottomano. Gerusalemme stava sotto l'impero ottomano. Perché noi forse abbiamo qualche ricordo scolastico delle crociate, però lì il problema era che l'intera cosiddetta Terra Santa era finita sotto un impero musulmano, quindi ottomano. Questo è un aspetto che esiste. Il fatto è che investire sulla guerra è una cosa che nella stagione che stiamo considerando, perché sennò la storia diventa... Nella stagione che stiamo considerando, investire sulla guerra lo facevano l'Iran e il Qatar. Non lo faceva l'Arabia Saudita, non lo faceva gli Emirati Arabi, anzi gli Emirati Arabi sono stati fra i primi a firmare gli accordi di Abramo. Non lo aveva fatto più l'Egitto, adesso a parte la breve parentesi della presidenza assegnata ai fratelli musulmani, sicuramente lo faceva la Giordania. Qualcuno ricorderà Settembre Nero, organizzazione terroristica palestinese, che ricordava quando il re di Giordania buttò fuori tutti i palestinesi e gli portavano il terrorismo dentro casa. Quindi era limitato il finanziamento tanto al terrorismo, tanto era limitato che aveva due diciamo così terminali: Hezbollah dal lato libanese e Hamas dal lato di Gaza, cui si sono aggiunti dentro il Golfo Persico gli Houthi che bombardavano le... In questo panorama, oggi, chi è che è disposto a investire sul terrorismo? Se uno lo sapesse potrebbe andare a bombardarlo subito, diciamo, il problema si sarebbe risolto. Il problema è che la storia non la conosci prima che accada.
Io aggiungerei, Giacalone, se mi permette, prego, sempre per non semplificare, che il problema nasce a monte, non è neanche fra sciitismo e seguaci della Sunna, insomma, perché il problema è tra persiani e sunniti.
Quello è un'altra questione, dire, ancora, perché c'è l'impero persiano, l'impero ottomano.
L'adozione dello sciitismo da parte dell'Iran, degli ariani, fu proprio in contrapposizione all'impero arabo. E quindi quando gli Stati Uniti
attenzione, in realtà la scelta sciita iraniana in questa forma integralista risale a Khomeini, quindi stiamo parlando di anni quasi contemporanei.
Erano già sciiti da un po', diciamo.
Sì, no, sciiti, però facevano male a nessuno.
Ma il problema non
problema,
è male,
il problema è da sciiti, mi faccia dire, sì, da sciiti gli iraniani avevano ottimi rapporti con Israele. L'invenzione del musulmano contro l'ebreo è un'invenzione di Khomeini, perché l'ho mutua dai fratelli musulmani. Come Inì sceglie la rottura e sceglie di stare con i fratelli musulmani, che peraltro non sono manco sciiti, molto più complicata, ma è una deformazione estirpabile, non è una deformazione, diciamo.
Beh, perdoni,
così che...
però
Fabrizio,
dal mio punto di vista, vai, quello che lei,
vai,
insomma,
vai a chiudere perché dobbiamo andare avanti, scusami.
Sì,
è molto
è
interessante,
atavico,
però dobbiamo anche dare spazio.
Il problema è atavico. È chiaro che nel momento in cui la Persia dello Shan era fra i clienti degli Stati Uniti, non c'era un'idiosincrasia nei confronti di Israele. Il problema è che i persiani, che stanno al mondo da 2600 anni, che sono un impero da 3000 anni, non possono accettare di far parte di un impero, se vuoi, strano, non normato come quello degli Stati Uniti.
Questa è una spiegazione, Fabrizio, antropologica che non è detto abbia fondamento.
A presto.
No, per carità, ciò che leggo e ciò che...
Ci dobbiamo
ciao
salutare.
Fabrizio, scusate, grazie.
Buonasera,
tanti spunti interessanti. 0225 1515, vi leggo questi messaggi. Giacalone, non sei fidabile per niente. E poi subito dopo fidabile. Giacalone, fidabile. Okay. E subito dopo Giacalone for president. Ah, vedete, vabbè, vedete un po'
questo
voi.
È l'indignato speciale.
Esatto.
Pubblici, no.
Luigi.
Ci sei, Luigi?
Eccoti.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Grazie. Io chiamo da Ivrea, ma ora dici Liguri. E stamattina, a parte che sento sempre voi ormai da, diciamo, 20 anni, va bene, o ci siete stati anche da prima, perché 20 anni sicuramente vi ascolto.
Anche prima,
molto,
anche prima.
Grazie. 28 anni.
Ah, grazie comparato, grazie. Ecco, no, niente, io avevo oggi un piccolo dubbio, chiamiamo poi dopo le dimensioni, non so se sento io a disquisirle, che per quanto riguarda la parte diciamo delle persone, tutto il resto ovviamente sono cose che stanno male, ma la parte economica, mi soffermo solo su questo perché sono preso dalle cartoline di una volta,
sì,
di Gaza, che non so quanto poi chi la parte Trump, la parte altri, non lo so, però una domanda mi sovviene, è la seguente. Ma dal punto di vista veramente economico, sì, il tessuto che portava, diciamo, soldi, benessere, o quello che si può dire vicino a benessere, nella Palestina, nella Siria di Gaza, che cos'era? Petrolio non mi pare che ce ne sia tanto, no? Cosa succede? Quindi la mia prima domanda è: come vivevano, se posso chiedere, i palestinesi, senza mangiare, banalmente? E la seconda, che si collega a questa, è: ma adesso di chi sono gli interessi delle ricostruzioni? Perché secondo me in Ucraina, per esempio, sappiamo che ci sono terre rare, ci sono giacimenti, carbone, certo, e quant'altro. E quindi qual è lo stimolo, per la seconda domanda, che spinge paesi, a parte diciamo così, la pace e il resto, la parte economica, come è pilotata?
Davide?
Ma allora, voglio dire, la parte economica, ma magari il mondo fosse solamente interessi economici, sarebbe un mondo decisamente più bello, più pacifico, più affluente. In ogni ricostruzione c'è un interesse economico. Noi, per esempio, come italiani abbiamo già messo le mani avanti sulla ricostruzione dell'Ucraina, vogliamo esserci, ci saremo. Ma questo è un bene, non è un male. Il tema è quello dell'economia palestinese nel suo insieme. Gaza viveva decorosamente, viveva abbastanza bene. Se non ci fosse stato Hamas dal 2007 a oggi, Gaza sarebbe stato prima il campo profughi più ricco del mondo e poi sarebbe un'economia assolutamente capace di reggersi da sola. Certo, se i soldi li prendi, li usi per comprare le armi, per scavare i tunnel, cosa che ha fatto Hamas, oggettivamente la ricchezza collettiva non aumenta.
O compri il pane o compri le armi, giusto per estremizzare. Ecco, però... praticamente noi oggi, adesso non dire noi, magari un po' prematuro, qualcuno va giù a fare delle cose e chiederà qualcosa in cambio, a parte, ripeto, sapere se la Gaza di Trump è vera, verosimile o verinica. Cioè.
Ma costruire una città non è solamente, anche, cioè non è che a Gaia Volenti il Qatar ha costruito, diciamo, no, e poi che ha chiesto in cambio? Come che ha chiesto in cambio? Cioè un'area ricca dove si guadagnano dei soldi.
Poi non l'ha costruito lui.
Costruire
.
Una città significa ricostruire un mondo, significa anche ricostruire un meccanismo che produce ricchezza, ma del tutto legittimamente. Ma magari fossero solo questi i problemi del mondo, sarebbe un mondo felice.
Grazie,
un
Luigi.
Mondo più semplice.
Grazie
forse.
Mille. Buona giornata, buona domenica.
Guarda, per andare un po' in scia quello che diceva Luigi sulla ricchezza del territorio, in tanti segnalano il gas di cui quella zona è ricchissima e che potrebbe essere nelle mire.
Però più il mare che non la terra.
Torniamo tra poco allo 02 25 15 15 e torniamo anche a leggere i vostri messaggi al 378 378 1025, messaggi che vedete scorrere anche in radiovisione.
Ma qualcuno si è mai chiesto come Israele poteva distruggere Hamas, visto i tunnel sotto Gaza, sedi nelle scuole o addirittura ospedali? Quale altra scelta aveva? Continuate a scriverci in diretta se lo volete allo 02 25 15 15.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno. Meglio bruciare che spegnersi lentamente, l'ha detto chi non deve illuminare gli altri. Ma io ho paura sempre di rimanere al buio, mentire alla tua mente mentre provo a salvarti. Meglio non dire niente aspettando il mattino, sorrido se penso al nome che tu mi darai domani. Per insegnarti ancora il segno della croce, così avrò ancora una scusa per toccare quelle mani. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. Sei tu. Ti stupirà ma non sono più geloso del passato in cui non c'ero, anzi mi manca di più. Perché seguivo la topografia dell'io da solo, l'astronomia del noi due, me l'hai insegnata tu che ora ti mangi da dentro, piccolo pianeta spento, una briciola al vento, un buco nero e un occhio blu. E sono poco più di un ciamegu tra tutte queste persone, nella mia testa io gioco a tabù, perdo se dico il tuo nome. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri sei nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi. E potevamo anche la morte volando leggeri, ma il gatto dimmi cosa temi, in che cosa credi, la mia risposta sei tu. Sbadiglio e prendo la boccetta di Aducanumab e penso che pure stanotte presto finirà. Io ti terrò la mano, tu tienimi l'anima, eppure se non sai chi sono non lasciarla mai. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi. La mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu.
Ricordi i pinguini tattici nucleari su RTL 102.5 alle 10.37. Allora domani la firma in Egitto dell'accordo di pace, anche l'Italia vuole essere in campo, l'abbiamo detto in apertura, con la disponibilità a mandare militari per una missione di pace. Tra poco torniamo da voi allo 02 25 15 15, sentiamo cosa ci ha raccontato però proprio su questo dal minuto zero il ministro degli esteri italiani due giorni fa, era giovedì mattina, giorno della notizia insomma dell'accordo di pace, proprio qui ai microfoni di RTL 102.5.
Ora l'Italia è pronta a fare la sua parte per la ricostruzione di Gaza, per l'invio di aiuti umanitari, perché ne servono tanti, anche poi per partecipare alla fase della costruzione dello Stato palestinese, della riunificazione di Gaza e della Cisgiordania, magari con una missione internazionale. Noi siamo pronti a fare anche lì la nostra parte da ogni punto di vista, compreso l'invio di militari.
E proprio su questo punto vogliamo tornare, perché oggi la notizia viene ripresa da alcuni quotidiani. Si parla di 250 carabinieri pronti, come diceva prima credo Andrea, pronti a partire per l'addestramento poi in loco. Qualche giornale parlava di militari sminatori per bonificare tutto il territorio e poi procedere anche alla ricostruzione, a cui alcune imprese italiane sarebbero anche interessate.
Emiliano al telefono, buongiorno.
Buongiorno a voi, io ho una domanda che è forse un po' tecnica. Il giorno 7 di ottobre Hamas è entrata in Israele, e Israele, che ha il servizio segreto migliore del mondo, l'esercito più preparato del mondo, non è intervenuta come poteva intervenire a bloccare questa invasione. Con tutti i mezzi che ha si poteva, tra virgolette, fermarli nel giro di 3 ore.
Guarda, questa cosa è iniziata, questa domanda abbiamo iniziato a farcela tutti in maniera, secondo me, perdonami, anche un po' superficiale, dall'8 di ottobre, no? Ma come? Non potevano prevedere, non lo sapevano, non avevano avuto avvisaglie, e quindi, però al netto, insomma, di questa domanda, sono passati 2 anni e passa e sappiamo quello che è successo.
No, ma poi voglio dire, questa domanda, a parte il fatto che la trasmissione è dalle 9 alle 11, abbiamo già risposto a questa domanda, già stata fatta, ma questa domanda contiene un pregiudizio. È stato Bush a organizzare l'11 settembre le Torri Gemelle? Sì, ma quale Bin Laden? Quelli sono gli americani che il 7 di ottobre, ma perché gli israeliani non hanno fermato? Vi ho già risposto, è stato già documentato. Il 7 di ottobre sono entrati in ciabatte e deltaplano. Non c'era nessun modo di fermarli, non c'era nessun modo di intervenire. Tra l'altro, in una parte del deserto del Negev dove facevano un party e non c'era controllo di sicurezza. Quindi li hanno presi alla sprovvista. Tutta l'operazione del 7 ottobre dura qualche ora. L'esercito corre, arriva, ma quando arriva se ne sono già andati, e in qualche ora sgozzano 1200 persone nel territorio di Israele. Quindi la teoria secondo la quale Israele avrebbe potuto evitarlo è una scemenza militare e politica.
Io non ho sostenuto assolutamente questa teoria. Volevo solo, mi chiedo come mai non siano riusciti ad intervenire. Vuol dire, un elicottero dall'aeroporto militare più vicino, arrivare lì ci mette mezz'ora, punto.
Ma guardi che l'operazione 7 ottobre non è che sia durata 3 giorni, è durata qualche ora, e i primi che sono arrivati hanno combattuto. Il tema è che l'operazione era stata pianificata, tra l'altro proprio oggi è trapelata la notizia che sono stati recuperati nel computer del fratello di Sinwar, cioè che si chiama Sinwar pure lui, di Yahya Sinwar, gli appunti dell'organizzazione del 7 ottobre, e l'organizzazione, l'ordine era proprio questo: uccidere chiunque e bruciare qualsiasi cosa. Come sono arrivati? Se ne sono andati, stavano dall'altra parte del confine, e fino a quando non c'è stata l'autorizzazione del governo israeliano, la decisione del governo israeliano, le forze di sicurezza israeliane non potevano superare il confine di Gaza.
Che ne pensi, Emiliano, degli accordi di pace? Cioè, facciamo un passo avanti, no? Perché su questo ci siamo già andati, ma anche del ruolo che può avere l'Italia, insomma, come altri paesi, per la ricostruzione, per preparare la ricostruzione di Gaza.
E penso che sia una cosa assolutamente positiva da perseguire con ogni mezzo. Voglio dire, assolutamente io non volevo dire che era stato, che ne so io, Putin, che cos'è. Semplicemente mi faceva una domanda.
No, certo, è anche frutto del fatto che, insomma, come abbiamo detto, questo concetto torna, no, nei dibattiti in TV, torna spesso, viene utilizzato anche come argomentazione da una certa parte. Grazie Emiliano, un abbraccio.
Grazie a voi e complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Un argomento che è stato discusso anche dentro Israele, sotto forma di noi ci siamo organizzati per abbiamo pagato io e Dio un sistema perché i missili telecomandati possono essere intercettati per aria, e poi alla fine ci hanno fregato un gruppo di terroristi che entravano a piedi o col deltaplano.
Ma tant'è insomma... vero che i parenti degli ostaggi hanno chiesto una commissione d'inchiesta.
Certo. Certo. Salvatore, buongiorno.
Buongiorno e buona domenica a tutti.
Ciao,
allora, io volevo chiedere, sono sempre stata a Modena, volevo chiedere una cosa a Giacalone, visto che lui fa riferimento al suo libro Futurismo.
Futuribili.
Futuribili. No, Futurismo. Vabbè, era Marinetti.
Posso dire, ci sta, deve ancora sì, entrare.
Balla, balla, io preferisco balla. Cioè...
Scusate. Niente, sul discorso di Trump che ha acceso questa fiammella dove adesso finalmente le armi tacciono e i bambini vivono.
Speriamo.
Una domanda. In tutto questo l'America ha avuto il ruolo come superpotenza, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso lascia la palla ai stati arabi perché devono fare loro la pace, non Trump. E si devono mettere d'accordo loro, non noi, diciamo, hai capito? E volevo chiedere una cosa: la Cina, che è un'altra superpotenza che sta superando l'America oramai, non lo so, nel libro se ne parla Giacalone, se ci può dare anche in anticipo di quel ruolo della Cina,
sempre di Futuribile, che è in libreria, archetta gratuita.
Dov'è la Cina, perché è così silente, perché, capito, non si sente niente, tutti tacciono, boh, perché?
Perché adesso sta litigando con Trump, sai, per i dazi, quindi la Cina adesso è impegnata.
Nel litigio che sta facendo con la Cina, lui intanto ha fatto tacere le armi.
Aspetta, sentiamo, però
i bambini non muoiono.
Sentiamo Davide. Allora,
intanto perché quell'area lì, l'area del Medio Oriente, di Israele, non è un'area di storia collettiva, è un'area di storia europea per forza, primo perché li guardiamo, diciamo così, dall'altra parte del mare, e secondo perché c'è stata la persecuzione anti-ebraica degli anni 30 e 40 dell'anno scorso. Sì, scusate, il secolo scorso, un tema da non dimenticare. È un tema statunitense. Perché? Perché Israele è l'unica democrazia in un'area dove non ci sono democrazie, ma anche perché gli Stati Uniti, a esito della Seconda Guerra Mondiale, costruirono un rapporto con l'Arabia Saudita, allora fu Roosevelt, che li coinvolse in quell'area. È un tema della Russia, perché la Russia dello zar già usava i porti siriani, che non hanno che vedere. Ma non è un tema cinese, come non è un tema indiano, come non è un tema africano. Cioè, per carità, è un tema umano, quindi è un tema aperto all'opinione di tutti. Ma non...
Però nel futuro dove loro saranno superpotenze, che ruolo svolgeranno?
Ma guardi, questa cosa delle superpotenze la rimando al libro, ma diciamo... Attenzione, perché la Cina fa poco più del prodotto interno lordo di noi in Unione Europea, però con una differenza, che noi siamo 450 milioni di abitanti e loro sono 1.350 o 1.400 milioni di abitanti. Cioè la potenza siamo noi, non sono loro. Poi se per potenza si intende quante bombe atomiche puoi sganciare, sai, quello dipende anche dalla psicopatia.
L'abbiamo vista tutti la sfilata.
La sfilata è ridicola rispetto alla forza che abbiamo noi. È ridicola. Il problema qual è? Sa cosa? Lei ha fatto benissimo a ricordarlo. Il problema è i nostri mezzi di informazione. Se noi continuiamo a raccontare la balla all'umanità e soprattutto a quelli che vivono nella nostra parte del mondo, che fra poco la Cina ci supera, ma in che gara? La gara del PIL pro capite? Hai voglia a correre. La gara dell'innovazione è quella che mi preoccupa di più, perché noi avevamo un enorme vantaggio e un po' l'abbiamo perso, quindi c'è un tema di istruzione. Ma la gara di apertura del mercato, noi non siamo liberi perché siamo ricchi, noi siamo ricchi perché siamo liberi, i cinesi non sono liberi. C'è una serie di complicazioni che però vanno raccontate. Se poi faccio vedere la sfilata a Pechino e mi dimentico di dire che lì ad applaudire, a parte D'Alema che vendeva il vino, c'era la Corea del Nord, la Russia, cioè gli stati canaglia di questo mondo, e effettivamente finisco col convincere lei che quella è una potenza che può sfidare noi. Non è
Ciao
così.
Salvatore, grazie.
Scusi, solo un'altra cosa.
Vai,
un'altra
però al volo, perché se no Ciro si arrabbia, che c'è Ciro in linea, c'è Ciro.
Da parte del mondo cattolico, non vede che c'è stata un po' di freddezza in tutto questo? Nel senso che avrei voluto più vedere, che ne so, fiaccolate, messe dedicate a questi bambini morti, solo parole un po' fredde.
Non c'è stata freddezza né per Israele, né per la Palestina, né per l'Ucraina da parte del mondo cattolico.
Un po' più di rosari,
questa è la tua opinione. Però,
vabbè, tu hai pregato, hai fatto la tua parte.
Ma certo, avrei voluto pure, che ne so, stare a Piazza San Pietro, dedicare qualcosa in maniera pacifica. Con la bandiera di Israele e con la bandiera della Palestina insieme.
Certo, questo è già un discorso, però onestamente i discorsi fatti dal cardinale Pizzaballa, dal cardinale Parolin,
Zuppi
e dal Papa,
dai papi, ieri, diciamo,
dai papi, ma anche recentemente Papa Leone, insomma, non si è certo tirato indietro. Poi certo c'è qualcuno che lo accusa di essere troppo tiepido
e qualcuno che lo accusa invece
di essere troppo
schierato.
Perché sarebbe interessante rileggere alcune pagine di quello che accadeva durante la Seconda Guerra Mondiale nei confronti dei papi. E nei due Pi che si sono alternati, no? Uno perché era morto, l'altro perché lo ha ne è diventato il successore, relativamente alla questione legata al ruolo del fascismo e anche e soprattutto del nazismo.
Leggi razziali.
Vi posso leggere un paio di messaggi per riportarci sulla questione italiani che andranno a Gaza a fare cose. Quando è cominciata la ricostruzione a Gaza, ricordatevi che c'è anche Amatrice da ricostruire. E poi, anziché mandare i nostri carabinieri a Gaza, infatti, perché non pensano alle nostre grandi città che stanno diventando invisibili? Invisibili. I punti sono diversi.
L'errore di battitura.
A parte l'errore di battitura, i punti sono proprio diversi. L'Italia partecipa perché fa parte di un qualcosa di più grande e quindi, come è previsto, anzi dovrebbero già essere arrivati 200 soldati americani in queste ore a Gaza, è previsto anche l'arrivo.
Perché ad Amatrice non è un problema né di soldi, né di esercito, né di investimenti. È un problema italo-italiano di permessi, di continuità,
burocrazia,
di costruzione, e quindi è inutile che ci mandi l'esercito.
Di burocrazia e, tra virgolette, di presunta corruzione.
Sì, voglio dire, la gran parte
è
della, roba, gran parte della roba che è caduta era pure abusiva. Ci sono sempre, è inutile che, è un'altra trasmissione, però non si può fare il paragone. Naturalmente, quando è successa la tragedia, c'era non solo l'esercito, c'era tutto quello che potevamo, diciamo, dispiegare.
Andiamo da Ciro al telefono. Ciao Ciro.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Senta,
da
allora
dove?
Io ho premesso. Pronto, mi sente?
Sì, da dove ci chiami, Ciro?
Da Napoli.
Che domanda retorica. Gennaro e Ciro sono di Napoli.
Detto, vabbè, chiediamolo lo stesso.
Però anche se sono in viaggio verso il Cilento, quindi vi ascoltavo via radio.
Okay,
la cosa che vi volevo dire. Vai. Allora, premesso che Israele ha avuto il discorso del 7 ottobre, quindi aveva diritto a difendersi. Però il genocidio, perché io così lo considero, che ha combinato poi Netanyahu, ha fatto sì che Israele avesse un motivo diverso, che non era quello iniziale, secondo me. Però la cosa
da
che
una
volevo
difesa, da un diritto alla difesa, stai dicendo, è diventato qualcosa.
Sì, un diritto alla difesa era giusto, ma non il genocidio combinato. Non in genocidio combinato, però non è questo il discorso, perché altrimenti si ricade nei soliti discorsi che sento in TV e da tante altre.
No, più che altro su questo sono d'accordo tutti, al di là di chiamarlo genocidio o non genocidio.
Lo so, però è una premessa che fanno spesso e volentieri, però l'ho premessa pure io. Però la cosa che mi ha colpito in particolare è un po' di anni fa, ma ai tempi anche di quando c'era la Prima Repubblica, Craxi, ecco, c'era un rapporto dell'Italia con i palestinesi in particolare, tant'è che poi c'è stato il discorso di Sigonella e tutto il resto. Però a prescindere dal discorso Italia, che c'era questo legame con i paesi arabi, i palestinesi in particolare, c'era anche un altro discorso che mi ha colpito, che l'assenza di risposte anche militari, anche dei paesi vicini. Per cui io già anni fa leggevo che i palestinesi, mi dispiace dirlo, che sono, hanno diritto all'autodeterminazione anche loro, però sono un popolo che almeno nei paesi vicini che nessuno vuole. Nella Giordania, nell'Egitto, negli altri paesi.
In che senso? Altrimenti...
Non è così, attenzione, non è così, proprio così. Il problema
non è che li odiano, ci mancherebbe.
C'è un po' di confusione, Allora, naturalmente uno tendenzialmente gli piace stare più o meno dove è nato, dove patria di elezione. E questo, l'autodeterminazione dei palestinesi se la sono giocata quando nel 1948, anziché costruire lo Stato palestinese, sono finiti ostaggio di quelli che volevano distruggere lo Stato di Israele. Perché quella storia è inequivocabilmente questa. Nessuno ha mai lavorato seriamente a fare lo Stato palestinese, perché erano occupati non tutti i palestinesi, ci mancherebbe altro, ma le organizzazioni terroristiche che li avevano presi in ostaggio a distruggere Israele. Nelle varie ondate, nel Sinai, in Giordania, eccetera, cioè non possiamo fare tutta la storia, perché peraltro dal 48 a oggi è stato un quotidiano, diciamo. E nelle varie ondate, a un certo punto c'è sempre stato il punto, come adesso nella crisi di Gaza, per esempio, perché non aprite gli egiziani il varco così la gente può sfollare? La risposta
è no. Ma
la
Giordania stessa.
Sì, ma la Giordania. No. Ma non è che dicono no perché non voglio i palestinesi. Io dico no perché io so che insieme ai palestinesi mi entrano dentro quelli di Hamas. E francamente la risposta è no, quelli di Hamas non ce li voglio. È sempre stato così. Il re Giordania buttò fuori i palestinesi perché voleva buttare fuori Fatah e l'Organizzazione di Liberazione della Palestina. Perché? Perché gli portavano l'organizzazione del terrorismo dentro casa. Perché? Perché okay. Quell'ora già non era favorevole.
Oggi l'OLP,
però non è un problema nei confronti dei palestinesi, ma è un problema nei confronti dei principali nemici dei palestinesi, che sono le organizzazioni terroristiche palestinesi.
Ciro, ci dobbiamo salutare, okay. Purtroppo, perché abbiamo finito il tempo.
No, volevo l'ultima cosa sul giacimento di gas a 35
dobbiamo salutarci miglia. Ciro, scusami, ci saranno tante altre puntate in cui approfondire le diverse sfaccettature del tema, perché sennò davvero facciamo tanto ritardo e non è giusto che quelli vengono dopo. 10:55, gran finale, ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Dai.
Siamo in chiusura, dobbiamo essere veloci, poi lasciamo ritardo ai colleghi, non va assolutamente bene. Però noi non,
guarda, sono già neri.
Non è vero, sono molto tolleranti, però non è corretto. No, beh, discussione molto animata. Adesso sì. Al di là delle battute, ci piace dare spazio a tutti e per quello che chiediamo un po' di brevità agli amici che intervengono in diretta. Il nostro Millennium Hit, dobbiamo andare nel 1975, quando questa canzone venne registrata. In realtà venne fatta una versione più recente nel 2004, in concomitanza delle elezioni presidenziali americane, per invitare i giovani ad andare a votare. Wake up everybody, la versione di Harold Melvin and the Blue Notes. Wake up everybody, no more sleeping in bed, no more back thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war and poverty. Oh, wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. If we just let it be, na 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 na, the world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hair. They don't have so very
builders, time to build a new land. I know we could do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out, they do it every time. The world won't get no better if we just let it be. The world won't get no better. We gotta change it, just you and me. Need a little help.
Said boy,
need some help, y'all.
I'll
change the world. What it used to be. Can't do it alone.
Can't do it alone.
Need some help, that.
Need some help, that.
Wake up everybody, qui su Rete Tele 102.5, il nostro Millennium Hit 1975, chiudere l'indignato speciale.
Non molli.
Io ve l'ho detto settimana scorsa, ma mi sono dimenticata. Se fate ancora una puntata così, due ore di guerra, io non vengo.
Infatti sei venuta.
Ma perché mi ero dimenticata che avevo detto questa cosa qua.
Vabbè, ringraziamo i nostri registi, grazie a Più Ingegno, Gigi Resta a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma, Max Vigiani per il coordinamento dalla redazione dei nostri
tutti gli contributi. Ascoltatori di Napoli.
Sì,
tutti di Napoli.
Ma che di? Una sì, alla fine.
No, non è vero.
Guarda, non ne va mai bene nulla. Grazie a Davide Giacalone, a domani mattina.
Grazie a voi, buona domenica.
Ad Andrea Pamparana, buona settimana.
Grazie e alla prossima domenica.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie a Enrico Galletti.
E buona domenica a tutti.
Ciao.